Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta e grazie per l'attenzione. Con Riccardo Righi alla regia prosegue la nostra intervista alla scrittrice Maria Trevisan, che legge per noi il suo racconto La donna dei cassetti. Racconto tra i segnalati del 19° concorso internazionale di scrittura femminile Città di Trieste. Racconto che abbiamo ascoltato nella sua prima parte, catturati veramente dalla scrittura di Maria Trevisan, veloce, descrittiva, posso dire, mi piace anzi dirlo, cinematografica. Noi siamo lì e seguiamo le varie sequenze nel trascorrere del tempo, degli anni, fulminati da alcuni commenti, il controcanto dell'io narrante, che dice, scrive, coi suoi modi bruschi, si descrive nel rapporto che ha con Rita. Nella sua introduzione al libro che contiene tutti i racconti selezionati del concorso, Cristina Benussi, la presidente della giuria, giudicante, le giurie giudicano sempre, scrive: «Il coraggio di esserci rimanda a esperienze molto varie». Le scrittrici, che ne siano consapevoli o no, scrive Cristina Benussi, si sono messe sulla lunghezza d'onda giusta e hanno raccontato di un'esperienza reale che spesso ha implicato il coraggio di opporsi a qualcosa, siano le convenzioni, il disegno politico, il senso comune, per testimoniare a nome delle persone fragili o escluse, e hanno scoperto, scrive Cristina Benussi, un'altra se stessa, forse inimmaginabile prima della prova. E allora direi a Maria Trevisan, la nostra scrittrice triestina, qui comincerei proprio sul filo del coraggio di esserci, di questo momento che, scrive Cristina Benussi, diventa il momento della presa di coscienza, forse anche di un'altra se stessa. Tu cosa ne pensi?
Mi pone la domanda in maniera molto difficile.
Allora tu volgila in maniera più semplice. Allora, questo racconto, torniamo sempre, ne abbiamo già parlato nella puntata precedente, è nel filo rosso del coraggio di prendere posizioni, di esserci. E mi aveva colpito nell'introduzione del libro che raccoglie tutti i racconti, mi aveva colpito il fatto che a volte chi si assume questa responsabilità della scelta ad un certo punto fa anche delle scelte che sarebbero state inimmaginabili. Ecco, mi fermo sull'inimmaginabile a proposito del coraggio di esserci. E nel tuo racconto, nella prima parte, abbiamo questa famiglia con un figlio problematico, abbiamo un gruppo di amiche che si sostengono a vicenda e poi c'è Rita. Ecco, allora, e quindi cambio la domanda: chi è Rita nel suo coraggio di esserci?
Rita è una che si ferma. Se io volessi fare un'analogia evangelica, ti farei il buon samaritano, no? Che quando vede la crisi non va via, ma si ferma e dice: vediamo, come ti posso aiutare? E interviene, modifica un andamento che sarebbe probabilmente di, non dico di disperazione sempre, ma comunque di crisi. E se Rita, in questo caso, ha gli strumenti per aiutare e si ferma, secondo me c'è un addentellato evangelico nella cosa. Volutamente il racconto inserisce anche la casa del popolo, oltre che la parrocchia, nel luogo dell'incontro. Primo incontro dei personaggi, proprio perché non è detto che tu il buon samaritano lo fai solo nelle parrocchie, no? Se tu hai questo sentire che l'altro non ti è indifferente, ma ti puoi fermare accanto a lui e casomai sorreggerlo o dirgli una parola o fare un gesto che aiuta. Ecco, io non credo che bisogna avere né il battesimo alle spalle né un qualche patentino, no? Il fatto di esserci vuol dire non mi sei indifferente. La tua situazione è problematica? Io sono qui, non occorre che io faccia neanche niente, sono qui. No, l'esserci è non essere indifferenti, ecco.
Allora passiamo alla lettura della seconda parte del racconto, così scopriamo in che modo e in quali occasioni Rita comincia a essere presente in questa famiglia che tu nel tuo racconto all'inizio definisci una triade familiare perfetta, se non nel figlio, visibilmente, dico io, con problemi.
Eravamo a un pranzo in Istria in cui si riceve una telefonata e dopo questa telefonata, che ha degli elementi un po' così inquietanti, una delle due protagoniste, Rita, riprende a mangiare l'antipasto e a bere l'aperitivo. Nel vederla inalterata e tranquilla, nel riprendere l'assaggio degli antipasti, mi spiegò che lei aveva una mente fatta a cassetti, che sapeva aprire e chiudere a comando e che pertanto, fidandosi dell'ospedale e delle decisioni mediche, dopo aver rassicurato la donna, il cui figlio viveva da tempo in una casa famiglia, si sarebbe goduta per intero la gita programmata. Nel ricordarci l'occasione per cui ci ritrovavamo lì insieme, alzammo i calici e parlammo d'altro. Tempo dopo, di ritorno dal mio secondo viaggio in Germania e dal suo primo in Nuova Zelanda, la incontrai nei pressi del tribunale, dove si stava recando a un incontro col giudice tutelare. La madre del suo disabile era morta e lei sarebbe subentrata nella tutela. «Ma chi te lo fa fare?» le chiesi, sbalordita, incredula. «Non c'erano parenti prossimi», mi spiegò, «e poi lo aveva promesso». Per rabbonirmi aggiunse che la funzione era poco più che simbolica. Scoprì a poco che ciò non era vero. C'era l'obbligo della gestione dei conti da presentare annualmente al tribunale, l'ottenimento dell'approvazione prima di ogni spesa straordinaria. C'erano le corse all'ospedale per firmare il consenso ogni volta che il suo tutelato, fragile di salute, doveva fare un esame invasivo. Cose che lei non raccontava mai espressamente, ma alcuni risvolti emergevano saltuariamente durante i nostri periodici incontri. Quando il Covid si portò via il suo disabile, fui contenta per lei, che si liberava da un peso così grande, e glielo dissi, senza peli sulla lingua come mio costume. Lei sorrise dicendo, adesso viene il bello, e si riferiva all'esecuzione del testamento della madre, che estrometteva i parenti dalla sia pur modesta successione, in quanto essi si erano sempre tenuti distanti, condividendo uno stigma sociale che aveva fatto molto soffrire lei e il marito. Non volli commentare perché scoprii che quel sentimento imbarazzante, ma davvero riprovevole, lo sperimentavo anch'io davanti alla diversità. Fra le prescrizioni anti-Covid e il rallentamento della burocrazia passarono quasi altri 2 anni prima che mi raccontasse, tra un capo in via e un Grafen, che si era conclusa finalmente la complicata trafila della successione del suo disabile. E spero che tu ci abbia guadagnato qualcosa, era ora che tu chiudessi quel cassetto, come lo chiami tu. Non ho mai capito chi te lo facesse fare. Lei si mantenne lieve, come sempre, senza controbattere. Poi ci aggiornammo sulle amiche, sulle nostre figlie, sul suo primo nipotino che si riprometteva di andare a conoscere presto. Nell'altra parte del mondo, disse. La vita è però imprevedibile e talvolta impietosa. Un'embolia massiva ha colto Rita all'aeroporto di Auckland, poche ore dopo essere riuscita ad abbracciare la figlia e il nipotino. Ogni lutto ti erode il cuore, ma la morte di un'amica fa particolarmente male, forse per una sorta di rispecchiamento delle nostre vite parallele. Ti tocca nell'intimo, ti fa riflettere. Se negli anni mi era capitato di pensare che lei fosse un po' fuori di testa per le tante incombenze che sapeva prendersi con una sorta di incredibile leggerezza, oggi credo che la mia amica, oltre ad essere generosa di suo, avesse anche un coraggio straordinario, quello di assumere anche su di sé pesi che la vita non aveva posto sulle sue spalle.
Abbiamo sentito dalla voce dell'autrice Maria Trevisan la seconda parte di questo racconto intenso, La donna dei cassetti. tratti, racconto intenso nel suo apparire semplice, come a volte è la vita, ma in realtà non lo è affatto, mai, e nasconde dei momenti di grande difficoltà. In questo caso, Maria, mi vorrei soffermare, non tanto, poi avremo occasione di parlarne, su Rita, che come personaggio è coerente dall'inizio alla fine. Lei è capace di aprire e chiudere i suoi cassetti, la sua mente è fatta così. Uno di questi cassetti lo aveva dedicato a questa famiglia, che moglie e marito con un figlio problematico, e lei se n'era presa carico seguendo poi tutta la storia. Ma il punto che vorrei mettere in evidenza per riprendere la nostra conversazione è la voce narrante, l'amica, che volutamente con le sue scelte l'ha sempre messa di fronte al fatto che rischiava costantemente di essere troppo buona Rita, e quindi sembra veramente voluta questa voce narrante, questa voce della coscienza, ma non essere troppo buona, il demonietto. Ad un certo punto la voce narrante cambia, è la voce narrante che cambia atteggiamento, cambia prospettiva. E vorrei chiederti proprio, quando tu parli del lutto che colpisce l'amicizia, la morte di un'amica, scrivi, fa particolarmente male, forse per una sorta di rispecchiamento delle nostre vite parallele. Ecco, vorrei parlare di questo dolore, di questa perdita.
Ne parlo volentieri, perché naturalmente quando uno scrive, intanto scrive, almeno a me capita, io scrivo per me, e parte di questa storia o questa riflessione in particolare è sorta tanti anni fa. Io avevo 30 anni quella volta, e io e una mia amica avevamo entrambe un figlio di 6 anni, aveva quella volta. Lei ha avuto sfortuna nella vita, si è ammalata di cancro ed è deceduta dopo un breve tempo. Avevo perso mio padre, un padre amatissimo, e mi sono trovata a comparare i due tipi di dolore. Uno era ancora relativamente giovane, peraltro, però uno era in qualche modo qualcosa che tu ti aspetti, no? Un padre muore, premuore i figli, no? Di tanto, di poco, ma storicamente, insomma, normalmente avviene così. Ma la morte dell'amica è stata uno strazio, perché lei... avevamo tante cose che avevamo condiviso nella gioventù, nella scelta dei mariti, nei figli, nella crescita dei figli. Per cui la sua morte in qualche modo mi ha messo di fronte al problema della morte, cosa che non era stata tanto problematica, anche se la sofferenza per la perdita del padre era stata una grande sofferenza. Per cui ecco, qui in questo racconto è stata inserita volutamente una riflessione che feci quella volta, no? Perché che intensità ha la sofferenza e dove nasce? E la risposta che io mi detti quella volta era proprio il rispecchiamento, no? C'erano talmente tante analogie nelle nostre vite che la sua morte in qualche modo ha portato anche me a pensare in maniera molto seria e molto incisiva alla mia morte. E io credo che arriva il momento per tutti nella vita di, se non sei proprio fuori di testa, se non sei superficiale al 100%, no? Ecco, a me mi è sembrato interessante, perché poi tu dici giusto, la voce narrante cambia registro. Cambia registro perché in qualche modo ha sperimentato questa situazione di rispecchiamento, ha condiviso tante cose con questa amica nella vita, ha fatto dei percorsi analoghi nella vita, e le viene a mancare lo specchio, la morte dell'altro.
Un altro aspetto che mi sembra molto interessante in questo racconto, che è ricchissimo di spunti, anche se sono accennati, messi lì, che attendono vita ma la trovano poi nella fantasia di chi legge, questa immagine di donne, di amiche, che si rivedono per giocare a burraco, che comunque sono molto solidali tra di loro, che condividono appunto delle esperienze, che si rispecchiano vicendevolmente e che gestiscono la loro famiglia. E quindi c'ha la figlia in Germania, la voce amica credo che abbia, la voce narrante credo che abbia la figlia in Germania, Rita c'ha la figlia in Nuova Zelanda. Queste famiglie moderne, allargate nel senso che da una parte all'altra del mondo, non è più al piano di sotto, al piano di sopra, nel racconto ovviamente il racconto è sempre fantasia e realtà, quindi, ma in questo racconto c'è questa situazione, quindi c'è anche una donna moderna, single, che gestisce la propria vita e trova più aiuto nell'amica che da altre persone.
Guarda, anche questo fotografa credo una realtà che tutte conosciamo. Io conosco tante famiglie unite e felici che celebrano i 20, i 30, i 50, i 60 anni di vita insieme, però sono molto di più le persone, le donne, forse perché io frequento un universo più femminile, ci sono anche i separati e i divorziati, è ovvio, ma in qualche modo non costituiscono un mondo, credo, così solidale e in qualche modo integrabile come le donne che sono, che decidono, che restano single. Per cui ti potrei dire che secondo me è una fotografia anche quella, è una fotografia del come si possa stare anche senza un partner, anche senza i figli, fanno la loro vita, però l'amicizia ti sostiene, è un fulcro importante nella vita delle persone.
È questo aspetto solidale e tra virgolette moderno che è estremamente interessante e racconta anche quanto la donna si è cambiata e racconta, quindi lascia capire quanto la voce narrante possa soffrire per la morte improvvisa dell'amica di Rita e quanto adesso possa riflettere immedesimandosi nell'amica, è pronta forse a sostituirsi, ad aprire anche lei dei cassetti.
Io credo che tu stai sparando alto, nel senso che non arriverei a tanto, però certo c'è una cosa in
più. Ma la voce narrante, la voce narrante.
Beh, la voce narrante, certo, è neutra.
Stiamo parlando della voce narrante, certo, che si racconta, quindi è bello immaginare queste possibilità, ma il tempo blocca la nostra fantasia. Purtroppo dobbiamo lasciarci. E io ti ringrazio per la disponibilità, per averci
avermi coinvolto di nuovo nella tua
sempre, trasmissione. Ma sempre, non puoi mancare alla trasmissione Scrittrici Triestine.
Ti
e
ringrazio.
Quindi aspettiamo i tuoi racconti, aspettiamo i tuoi libri. Salutando chi ci ascolta, salutando Riccardo Righi alla regia, alla prossima e un saluto particolare a Maria Trevisan.
Grazie a voi tutti.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici Triestine a cura di Mariella Grande.